Abbiamo cantato qualcosa che possiamo dire era presente nella vita di Paolo. Lui in Prima Timoteo capitolo 1 parla e dice che nella sua vita la legge non lo aveva salvato, ma era stata la grazia che era intervenuta, era sovrabbondata con la fede, con l'amore che era in Cristo Gesù. E Paolo, possiamo dire, riconosce questa sua grazia lungo tutta la sua vita, lungo tutto il suo ministero. Ecco perché noi diciamo e affermiamo ciò che dice la Scrittura, di che l'uomo non è salvato attraverso le proprie opere, ma è attraverso la sua grazia. È un dono immeritato, è qualcosa che Dio dona senza alcun motivo in noi stessi. Ci dona proprio la giustificazione attraverso suo figlio, ci dona il perdono dei nostri peccati, ci dona vita spirituale affinché noi possiamo camminare, seguirlo, ubbidirlo, esaltarlo, glorificarlo. Tutto, possiamo dire, proviene da ciò che lui ha dato a noi nel momento in cui siamo nati di nuovo. E arrivando in Prima Timoteo capitolo 3, stiamo iniziando a approfondire nuovamente qualcosa che è proprio lo scopo della lettera. Al versetto 14 del Prima Timoteo 3 fino al versetto 16 possiamo dire Paolo, dopo che ha parlato per tre capitoli di come la Chiesa deve vivere, deve comportarsi, lui, possiamo dire, dà a Timoteo lo scopo per cui sta scrivendo. Possiamo dire questo è il cuore della lettera, è ciò che mostra il motivo per cui Paolo ha scritto a Timoteo. E vogliamo leggere il nostro passo per poi iniziare a approfondirlo. Paolo scrive: ti scrivo queste cose sperando di venire presto da te, affinché tu sappia, nel caso che dovessi tardare, come bisogna comportarsi nella casa di Dio, che è la Chiesa del Dio vivente, colonna e sostegno della verità. Senza dubbio, grande è il mistero della pietà. Colui che è stato manifestato in carne, è stato giustificato nello Spirito, è apparso agli angeli, è stato predicato fra le nazioni, è stato creduto nel mondo, è stato elevato in gloria. Questo è, possiamo dire, il motivo per cui Paolo scrive a Timoteo. Possiamo dire che in questo brano possiamo vedere la Chiesa del Dio vivente, possiamo dire il cuore di ciò che Paolo sta dicendo. Dice: questa Chiesa del Dio vivente, come deve essere, come la sta, possiamo dire, la sta illustrando, la sta spiegando. E quello che lui presenta sono tre aspetti fondamentali della Chiesa che riguardano la vita della Chiesa, l'identità della Chiesa e la verità della Chiesa. Possiamo dire la vita della Chiesa, l'identità della Chiesa e la verità che possiede la Chiesa è quello che caratterizza una Chiesa locale. Una Chiesa locale. Possiamo dire la vita della Chiesa, per quale motivo? Perché Paolo sottolinea a Timoteo che cosa? Versetto 14. Timoteo deve sapere come bisogna comportarsi nella casa di Dio. Questo, possiamo dire, ha a che fare con il modo in cui noi viviamo, come la Chiesa deve vivere dinanzi al Signore. Il secondo aspetto fondamentale della Chiesa ha a che fare con la sua identità. Infatti Paolo continua dicendo come bisogna comportarsi nella casa di Dio, che è la Chiesa del Dio vivente, colonna e sostegno della verità. Perciò questo ha a che fare con il chi siamo dinanzi al Signore. E per ultimo, versetto 16, Paolo sottolinea che cosa? La verità che possiede la Chiesa. Perché Paolo scrive: senza dubbio grande il mistero della pietà, e poi inizia a parlare di diversi aspetti di Cristo che poi approfondiremo, ma sta mostrando quello che la Chiesa crede. La Chiesa, per, possiamo dire, per vivere quel tipo di vita che Paolo parla al versetto 14, sulla base di chi è dinanzi a Dio, versetto 15, per fare tutto questo la Chiesa ha bisogno, possiamo dire, del suo motore, della sua benzina, che è proprio la verità riguardo a Gesù Cristo. Perciò, mettendo tutto insieme, possiamo dire che noi viviamo, ascoltate, sulla base di chi siamo, avendo come motivazione la verità che possediamo. Molto, ma molto importante. Viviamo sulla base di chi siamo, avendo come motivazione la verità che possediamo, e questa verità è Cristo. E Paolo sta sottolineando questo: la verità riguardo a Gesù Cristo, possiamo dirlo in un altro modo, è la motivazione della Chiesa per vivere secondo ciò che è scritto. E questo vivere come è scritto, secondo ciò che è scritto, ci porterà a poter vivere secondo ciò che siamo. Possiamo dire, è un pensiero circolare, non viene mai fuori, si chiude perfettamente. Ciò che noi crediamo è quello che noi siamo ed è quello che noi crediamo. Viviamo, crediamo e siamo, tutto insieme. E Paolo sta sottolineando questo affinché Timoteo possa mettere ordine nella Chiesa. Possiamo dire che la Chiesa, sulla base di ciò che stiamo vedendo, è formata da che cosa? È formata da persone che sono nati spiritualmente di nuovo, che vivono conforme alla Scrittura, che riconoscono la loro identità dinanzi a Cristo e che sulla base di chi è Cristo gli dà la giusta motivazione per vivere in un modo santo. Questa catena di pensieri, possiamo dire, togliamo Cristo e non c'è niente. Ecco perché è così importante quello che Paolo sta sottolineando al versetto 14, 15 e 16, ma soprattutto il versetto 16, possiamo dire, è l'apice di Paolo, dove, come vedremo, lui sta citando anche un inno della Chiesa primitiva, possiamo dire. E lui, possiamo dire, porta tutta la sua richiesta a Timoteo di come la Chiesa deve essere, porta proprio a mostrare che affinché la Chiesa viva in quel modo, Cristo deve essere al centro. Possiamo dire, prima Timoteo parla molto di che la verità è quella che deve governare la Chiesa. E la verità, come sappiamo, riguarda il Signore Gesù Cristo. E Paolo dice al versetto 14: ti scrivo queste cose affinché tu sappia come bisogna comportarsi nella casa di Dio. Questo è l'intento di Paolo. Scrive affinché Timoteo sappia come la Chiesa deve vivere insieme. Possiamo dire, tutto ciò che Paolo ha scritto fino adesso non erano soltanto istruzioni per Timoteo, come abbiamo visto, ma erano anche istruzioni per Timoteo affinché lui li mettesse in pratica e la Chiesa potesse vivere sulla base di quello che Paolo stava dicendo. Ma possiamo dire di più: Paolo sta riportando la Chiesa alla verità, al disegno e all'ordine di Dio, affinché i credenti possano vivere conforme alla volontà di Dio. Pensate al danno che l'errore stava facendo nella Chiesa di Efeso, dove un apostolo era stato per quasi 2 anni insegnando tutto il Consiglio di Dio, avevano visto tutte le dottrine cardini, conoscevano Gesù Cristo, conoscevano ciò che Cristo aveva fatto sulla base dell'Antico Testamento. Paolo lasciò la Chiesa, poi per 7 anni non visitò più quella Chiesa, era anche agli arresti domiciliari. In quel tempo i falsi insegnanti, soltanto in 7 anni, stavano sviando la Chiesa al punto che Paolo fortemente deve lasciare Timoteo affinché la Chiesa ritorni alle cose essenziali. Questo è un grande avvertimento, possiamo dire, per la Chiesa di Efeso, ma anche per noi, nel considerare quanto è serio il fatto che noi apparteniamo alla Chiesa locale. Il fatto che noi siamo membri della Chiesa locale è un privilegio, è una benedizione per noi. Siamo figli di Dio, siamo stati salvati attraverso Cristo, ma allo stesso tempo è una grande responsabilità per noi, perché dobbiamo custodire quella verità che poi Paolo spiegherà al versetto 16, che riguarda Gesù Cristo. Questo, possiamo dire, è il tesoro della Chiesa. E Paolo sta scrivendo a Timoteo, ed è distante da Timoteo, ma lui sta scrivendo con tutta l'autorità apostolica. Versetto 14 dice che lui spera di venire presto da Timoteo, ma se lui dovesse tardare, ecco ciò che tu devi fare. Paolo si trovava sicuramente in un'altra chiesa, come lui dice al versetto 3 del capitolo 1, lui si trova nella Macedonia, sta visitando forse le chiese di Tessalonica, forse sarà stato anche a Colosse, visitando la chiesa lì. E Paolo, per qualche motivo che noi non sappiamo, lascia Timoteo ad Efeso e lo lascia con un compito molto difficile: poter ripristinare l'ordine nella chiesa. E Timoteo, possiamo dire, attraverso la lettera che Paolo gli scrive, non è qualcosa di cui lui può scegliere di fare o di non fare. Perché? Perché nel primo secolo era molto molto importante considerare che quando uno riceveva una lettera, non era, possiamo dire, noi siamo abituati a ricevere un'email, siamo abituati a ricevere dei messaggi tramite WhatsApp. È difficile in questi giorni trovare una comunicazione che ci arriva, la quale ci vincola al punto che noi siamo costretti a ubbidire a ciò che è scritto. Questo è molto difficile nei nostri tempi. Ma possiamo pensare a questo: quando tu ricevi una lettera da parte dell'Agenzia delle Entrate, quando tu ricevi una comunicazione da parte della polizia che tu ti devi presentare perché c'è qualcosa che devono indagare, tu in quel momento sei vincolato. Tu non puoi decidere com'è, se ricevi un'email, rispondo adesso, rispondo dopo, cosa faccio. No, il peso stesso di quella comunicazione ti porta a te a essere vincolato e a ubbidire di conseguenza, possiamo dire. E nel primo secolo ricevere una lettera, possiamo dire, aveva questo peso. La chiesa di Efeso è vincolata a ciò che Paolo sta dicendo. Timoteo stesso è vincolato a ciò che Paolo sta dicendo. E per quale motivo? Perché Paolo, prima Timoteo 2:7, dice che lui era stato costituito predicatore e apostolo per istruire gli stranieri nella fede e nella verità. Romani 1:5 dice che Paolo aveva ricevuto da Gesù Cristo grazia e apostolato perché si ottenesse l'ubbidienza della fede fra tutti gli stranieri. Quello che stiamo mostrando è che Paolo era incaricato per le chiese gentili. Paolo sorvegliava sulle chiese gentili. Paolo governava sulle chiese gentili. Era il suo compito, era il suo mandato. Non era qualcosa che lui aveva scelto, ma era qualcosa che Dio aveva deciso per lui. Perciò pensate alla preoccupazione di Paolo. Ecco che lui dice anche che mentre era in prigione, a parte di tutte le sue sofferenze che viveva, lui era preoccupato per tutto ciò che succedeva nelle chiese. Lui era l'incaricato di sorvegliare su ogni chiesa gentile che veniva fondata. Infatti, Prima Corinzi 1:1 dice che lui è chiamato a essere apostolo di Cristo Gesù per volontà di Dio. Galati 1:1 dice che lui è apostolo non da parte di uomini né per mezzo di un uomo, ma per mezzo di Gesù Cristo e di Dio Padre che lo ha risuscitato dai morti. Paolo non stava facendo questo per volontà sua. Paolo stava facendo questo e lui era costretto a far questo. E lui dice che l'amore di Cristo lo costringeva. Ma allo stesso tempo lui diceva che anche se non lo avesse fatto per amore, lui era costretto a farlo per l'incarico che l'avevano dato. Questo, possiamo dire, dà molto peso a ciò che Paolo sta scrivendo a Timoteo. Ma allo stesso tempo dà molto peso a ciò che noi leggiamo, a ciò che noi ascoltiamo di quello che Paolo ha detto alla chiesa di Efeso. Perché come era così autorevole per il primo secolo, è lo stesso autorevole per noi che siamo nel ventunesimo secolo. E prima Timoteo 1:1 dice che lui è apostolo di Cristo Gesù per ordine di Dio. E non solo per ordine di Dio, ma anche di Cristo Gesù. Perciò ricevere una lettera dall'apostolo Paolo era qualcosa che portava con sé un grande peso, Ma pensate anche al solo fatto di ricevere una lettera nel primo secolo, come abbiamo detto prima, era qualcosa che, possiamo dire, ci portava a chi la riceveva di dover ubbidire a ciò che era scritto. Ad esempio in Atti 23:33 leggiamo che Paolo, che viene portato in Cesarea, lui è stato, possiamo dire, arrestato. C'era una situazione al tempio dove lui viene, lo stavano proprio per, diciamo, colpire. Intervengono i soldati romani e Paolo dichiara di essere romano e si appella al Cesare. E quando arriviamo al capitolo 23 di Atti, leggiamo che quelli giunti a Cesarea, 23:33, e consegnata la lettera al governatore, gli presentarono anche Paolo. Egli lesse la lettera e domandò a Paolo di quale provincia fosse, e saputo che era di Cilicia, gli disse: ti ascolterò meglio quando saranno giunti anche i tuoi accusatori, e ordinò che fosse custodito nel palazzo di Erode. Quello che stiamo vedendo in questo passo è che una lettera in quel tempo era un documento ufficiale che tra i romani esisteva e che era qualcosa che vincolava chi la leggeva. Infatti qua, quando viene letta, viene mandata da quello che era Gerusalemme, consegna la lettera al governatore e lui deve agire sulla base di ciò che è scritto. Queste, possiamo dire, erano lettere o documenti ufficiali che comunicavano qualcosa di importante. Queste lettere venivano mandate da governatori romani, da comandanti romani, ma anche, possiamo vedere, Atti 15:23, che la Chiesa a Gerusalemme anche comunicava in questo modo cose ufficiali. In Atti 15 leggiamo del Concilio di Gerusalemme. Sappiamo cosa sta succedendo, il fatto di che ai gentili nelle chiese veniva imposto di circoncidersi, di ubbidire alla legge di Mosè per essere salvati, che Cristo non era sufficiente. E in questo concilio si stabilisce che i gentili non devono ubbidire la legge di Mosè, non devono circoncidersi. E quello che succede è che Paolo, insieme a Barnaba e altri uomini, prendono questa lettera dalla chiesa di Gerusalemme e Atti 15:30 leggiamo che loro si dirigono ad Antiochia e, radunata la moltitudine dei credenti, consegnarono la lettera. E quando i fratelli l'ebbero letta, si rallegrarono della consolazione che essa portava loro. Erano indicazioni molto precise, erano cose che vincolavano chi lo ascoltava. Pensate al Signore Gesù Cristo, Apocalisse. In Apocalisse 1:3 Giovanni scrive: beato chi legge, beati quelli che ascoltano le parole di questa profezia. Ma il punto è che la lettera di Apocalisse, possiamo dire, era qualcosa che Dio poi, attraverso Giovanni, che Giovanni scrisse ogni parola ispirata, erano lettere che poi furono inviate alle sette chiese di quel tempo. Quindi pensate all'autorevolezza di una lettera nel primo secolo. Questo poteva essere anche una lettera privata. Pensate, un padre di famiglia che partiva, si trovava fuori, scriveva a sua moglie, e lui in questa lettera non poteva scrivere tanto. Tra l'altro, tante persone non sapevano neanche scrivere. Si dovevano servire di persone che sapevano scrivere perché loro potessero comunicare quello che volevano comunicare alle loro famiglie, ad esempio. E quello che un padre di famiglia avrebbe scritto sarebbe stato incoraggiamenti, sarebbe stato anche istruzioni sul come gestire i loro figli, su come gestire le loro finanze. E pensate, la moglie, ricevendo queste comunicazioni, naturalmente avrebbe ubbidito di conseguenza. È quello che il marito lontano gli stava consigliando riguardo ai suoi figli, riguardo alle finanze. Ma qualcosa ancora di più importante. Prima Corinzi 5. Andate in Prima Corinzi 5, versetti 3 a 5. Perché una lettera stabiliva anche la presenza di uno scrittore che era assente. Paolo sta parlando alla chiesa di Corinto riguardo all'uomo che ha peccato stando con la moglie del padre. E Paolo dice: quanto a me, assente di persona ma presente in spirito, ho già giudicato, come se fossi presente, colui che ha commesso un tale atto. Nel nome del Signore Gesù, essendo insieme riuniti voi e lo spirito mio con l'autorità del Signore Gesù, nostro Signore, ho deciso che quel tale sia consegnato a Satana per la rovina della carne, affinché lo spirito sia salvo nel giorno del Signore. Molto importante, Paolo era assente, ma era presente. Noi tante volte questo passo lo possiamo leggere e pensare che Paolo sta facendo un discorso spirituale, ma era anche un discorso che riguardava il ricevere una lettera nel primo secolo. Paolo non era lì, ma lui aveva già giudicato, e la Chiesa, ascoltando ciò che Paolo diceva, doveva, possiamo dire, ubbidire, doveva reagire sulla base di quello che Paolo stava dicendo. E lui dice che con l'autorità del Signore nostro Gesù Cristo. E la decisione è molto forte. La Chiesa, ascoltando ciò che Paolo stava dicendo, doveva prendere quella persona, metterla sotto disciplina affinché potesse essere allontanato dalla Chiesa, rientrare in se stesso per poi rientrare in comunità. Perciò una lettera stabiliva la presenza dello scrittore anche se era assente, ed era molto importante ubbidire a ciò che era scritto. Seconda Tessalonicesi 3:14, Paolo dice: se qualcuno non ubbidisce a ciò che diciamo in questa lettera, ascoltate, notatelo e non abbiate relazioni con lui affinché si vergogni. Questa è l'autorità di una lettera. Ma aggiungiamo a questo che cosa? Il fatto che Paolo era un apostolo, uno mandato non dal Cesare, da un generale romano, ma era uno mandato dal Signore Gesù Cristo, da Dio Padre. Ma pensate anche a questo. Queste lettere, oltre a tutto questo peso che aveva una lettera nel primo secolo, erano lettere anche per noi oggi ispirate da Dio. Quindi pensate a quando noi leggiamo prima Timoteo, quando noi leggiamo prima Pietro, quando noi ascoltiamo Colossesi, qualsiasi lettera. Ciò che noi stiamo leggendo è qualcosa che ci vincola. Come vincolava a Timoteo nel primo secolo, come vincolava la chiesa di Efeso nel primo secolo, così vincola a noi oggi. E Paolo sta dicendo: ti scrivo queste cose affinché tu sappia come bisogna comportarsi nella casa di Dio. Non è una scelta, Timoteo, è qualcosa che lui deve fare, è qualcosa che lui è costretto a fare per l'autorità apostolica, per l'autorità o autorevolezza che aveva già in sé una lettera. E se lui non avrebbe ubbidito, sappiamo che questo non era il caso di Timoteo, anzi vediamo da prima e seconda Timoteo che lui viene meno, proprio perché il compito è molto grande, lui vuole ubbidire ma viene meno. Ma pensate a qualcuno che non ubbidiva ciò che Paolo scriveva. Notatelo e non abbiate relazioni con lui affinché si vergogni. Questo è molto importante. Perché da ciò che noi vediamo, il versetto 14, 15 e 16, possiamo dire la Chiesa che ascolta ciò che stiamo dicendo, la Chiesa si conforma. La Chiesa si conforma per il timore al Signore, la Chiesa si conforma perché riconosce che in ciò che è scritto è parola ispirata da Dio. La Chiesa si deve conformare perché? Perché fu scritta da un apostolo che sorvegliava sulle chiese gentili affinché fossero conformi al volere del Signore. E Paolo sottolinea prima di tutto la vita che vive la Chiesa del Dio vivente. Versetto 14: ti scrivo queste cose affinché tu sappia come bisogna comportarsi nella casa di Dio. Possiamo dire che questo che sta Paolo dicendo non riguarda un comportamento in un determinato momento, cioè quando la Chiesa si raduna. Possiamo dire quello che Paolo sta dicendo è molto molto più profondo. Noi leggiamo come bisogna comportarsi nella casa di Dio. Possiamo dire, ok, in quel momento quando io mi raduno devo comportarmi in questo modo. Devo rispettare gli anziani, devo rispettare i diaconi, devo venire, possiamo dire, a fare il mio compito del pregare davanti alla chiesa con un cuore puro. Una donna deve vestirsi in un certo modo. Ma non è quello proprio che Paolo sta dicendo. Perché quando Paolo dice come bisogna comportarsi, quella parola comportarsi, quando viene utilizzato in un determinato modo, possiamo dire, indica il modo di vivere di uno e il suo carattere. Non è solo un comportamento in un determinato momento, ma sta parlando della vita e il carattere di chi frequenta la chiesa locale. Possiamo dire che Paolo sta scrivendo a Timoteo affinché lui sappia come devono comportarsi o come deve essere il modo di vivere e il carattere di tutti coloro che formano la Chiesa. Molto più, possiamo dire, molto più grande il concetto, perché riguarda la vita e il carattere di tutti coloro che formano la Chiesa. Questo riguarda il comportamento, inteso come il loro modo di vivere e il carattere. E Paolo dice che lui ha scritto queste cose, da ciò che ha scritto dall'inizio della lettera, capitolo 1, versetto 1, fino al capitolo 3, versetto 13. E tutto questo è qualcosa che la Chiesa deve vivere e deve, possiamo dire, formare il loro carattere. La Chiesa è presente in ciò che Paolo sta dicendo, si può ritrovare in ciò che Paolo sta dicendo. E Paolo fino a questo punto ha parlato almeno di 12 cose che avrebbero avuto impatto nella vita della Chiesa e che avrebbe determinato il loro modo di vivere, il loro carattere. Ascoltate, capitolo 1. Capitolo 1 lui ha parlato della Chiesa che non deve tollerare l'errore dottrinale. Noi come Chiesa non dobbiamo tollerare l'errore dottrinale. Allo stesso tempo la Chiesa deve ascoltare la verità affinché venga promossa l'opera di Dio che è fondata sulla fede. Allo stesso tempo la Chiesa deve dipendere dalla salvezza per grazia attraverso l'opera di Gesù Cristo. La Chiesa anche deve riconoscere la misericordia di Dio nel fatto che il Signore salva peccatori che non lo meritano. E la Chiesa deve anche fermare coloro che insegnano l'errore, e la Chiesa deve anche affrontare coloro che sono contenziosi. Questo possiamo dire è un manuale di Chiesa, di come la Chiesa deve vivere. Capitolo 2. La Chiesa deve pregare il Signore per i perduti, la Chiesa deve essere portata davanti al Signore in preghiera da uomini virtuosi che non hanno dispute. La Chiesa deve considerare il comportamento, il carattere delle donne, il loro vestire, il loro ruolo secondo il proprio genere. La donna deve anche coltivare un sano rapporto con il Signore. La Chiesa deve anche considerare che la donna fu creata da Dio per essere l'aiuto dell'uomo, non deve usare autorità, insegnare o governare, e la Chiesa deve considerare il carattere dell'uomo e che l'uomo fu chiamato per governare, per proteggere, per guidare, per nutrire. E al capitolo 3 la Chiesa deve considerare che cosa? Che essa è guidata da uomini chiamati e formati da Dio ed è servita da diaconi e diaconesse chiamati e formati da Dio. Questi sono aspetti, possiamo dire, pratici che noi vediamo nella lettera di come la Chiesa deve essere strutturata. Ma affinché la Chiesa sia strutturata in questo modo, possiamo dire, è il Signore che lavora nei cuori dei credenti affinché questa struttura, uomini virtuosi, donne virtuose, diaconi, anziani, possano vivere non solo per esercitare i loro ruoli, ma possano vivere affinché la loro vita possa testimoniare di Cristo. E queste cose che sono state scritte per noi, affinché noi sappiamo come bisogna comportarsi come credenti. Come credenti. E Paolo descrive la Chiesa come la casa di Dio. Possiamo dire che la Chiesa non è formata da coloro che frequentano la Chiesa, ma la Chiesa è formata da coloro che Cristo ha salvato e ha fatto nascere di nuovo. E queste persone formano la casa di Dio. Molto importante. Non tutta la Chiesa, noi sentiamo di solito il fatto di dire non tutta Israele era Israele, ma in quel caso il contesto era diverso, perché Dio vedeva Israele, credenti e non credenti, come il suo popolo eletto. Nel caso della Chiesa, la Chiesa è formata solo da credenti, ma allo stesso tempo sappiamo che nel raduno dei santi ci sono persone che si aggiungono, che non sono rinate, e che allo stesso tempo il Signore può servirsi della Chiesa, ecco lo scopo della Chiesa, affinché queste persone che non sono rinate possano venire a salvezza, possano essere perdonate dai loro peccati e possano entrare a formar parte della Chiesa. E in questo caso, quello che Paolo sta mostrando è che la Chiesa si comporterà in questo modo. E coloro che verranno aggiunti alla Chiesa si comporteranno in questo modo. Perciò Timoteo deve mantenere lo standard della Chiesa ben in alto affinché la Chiesa non perda il suo scopo. E pensate, nel tempo di Timoteo, che cosa c'era? C'erano falsi insegnanti e c'erano persone che volevano seguire e ubbidire il Signore. E Paolo dice a Timoteo, nonostante la situazione in cui ti trovi, lo standard è sempre lo stesso. La Chiesa deve vivere e deve comportarsi secondo ciò che è scritto. Domanda per te, sulla base di ciò che stiamo dicendo. Tu sei parte di coloro che frequenta la Chiesa o sei parte da coloro che formano la Chiesa perché sono rinati, perché vedono il proprio peccato, perché ubbidiscono al Signore di proprio cuore e che hanno bisogno della Chiesa, hanno bisogno di crescere nella parola? Quale dei due sei? Possiamo dire, come possiamo determinare in quale di questi due gruppi noi siamo? Una definizione per noi: la Chiesa è formata da persone che ubbidiscono alla Scrittura e vivono secondo la Scrittura perché riconoscono chi sono dinanzi al Signore e sono motivati da chi è Gesù Cristo e quello che ha fatto per loro. Tu abbracci questa verità? Tu dipendi da questa verità quotidianamente? Perché come Paolo dirà, la casa di Dio, che è la Chiesa del Dio vivente, non è il luogo dove la Chiesa si raduna. La casa di Dio è la Chiesa del Dio vivente, la Chiesa in senso di raduno di persone. Quindi la Chiesa, quando si raduna, è formata da queste persone. Sei una persona che ama la parola? Sei una persona che si adopera per vivere secondo il volere del Signore? Sei una persona che ama i credenti? Che edifica e viene edificata da altri credenti? Sei una persona che pratica la giustizia? Che ti ravvedi regolarmente dai tuoi peccati? Sei una persona che dipende da quello che Cristo ha fatto sulla croce quotidianamente? Sei una persona che prende decisioni conformi a ciò che è scritto? Sei una persona che persiste nel peccare? La Chiesa è formata da queste persone. Persone rinate vivono secondo questo che stiamo dicendo. Ed è evidente, perché Paolo le dirà come bisogna comportarsi, come bisogna la Chiesa vivere dinanzi al Signore. è qualcosa di evidente. Questo non parla di perfezione, lo sappiamo, ma sta parlando che la Chiesa è identificata dalla sua santità e dal suo rapporto con il Signore. La Chiesa biblica vive secondo ciò che stiamo dicendo, e questo riguarda la sua vita, una vita radicata nella Scrittura, radicata nel volere del Signore. E poi Paolo continua dicendo che insieme a questa vita la Chiesa è la casa di Dio, la Chiesa del Dio vivente, colonna e sostegno della verità. Questa è una descrizione molto chiara di chi siamo, molto chiara. Secondo Efesini 2, versetti da 20 a 22, soprattutto il versetto 22, dice che noi siamo la casa di Dio, il che indica che siamo il raduno dove dimora il Signore per mezzo dello Spirito. Pensate al Tempio di Israele, al Tempio che c'era a Gerusalemme. Era un Tempio dove ognuno faceva il proprio compito, una illustrazione. Non viene riportato questo paragone, ma nel Tempio c'erano i ruoli ben definiti. C'erano anche, possiamo dire, i sacerdoti stessi dovevano continuamente santificarsi per, possiamo dire, esercitare il loro sacerdozio. Nel nostro caso noi non siamo il Tempio, ma siamo la casa di Dio. Quando noi ci raduniamo, possiamo dire, Dio è presente in mezzo a noi attraverso lo Spirito Santo che dimora nei credenti. E questo è molto, ma molto importante, perché sottolinea la sobrietà di chi siamo dinanzi al Signore. Non siamo soltanto un raduno che parliamo di tutt'altro, se non di Bibbia. È un raduno spirituale, dove si parla di tutto, ma il fine è glorificare Cristo, dove il fine è edificarci, dove il fine è, possiamo dire, confessare i nostri peccati affinché possiamo continuare a vivere secondo la volontà del Signore. Noi siamo anche, come dirà Paolo, la Chiesa del Dio vivente, siamo la Ecclesia, cioè siamo quelli che sono chiamati. Quelli che sono chiamati da Dio, possiamo dire quelli che sono stati santificati, noi siamo stati messi da parte affinché noi possiamo risplendere in questo mondo per la nostra vita unita a Cristo. Pensate quanto enfasi la Scrittura presenta sul fatto che noi siamo messi da parte del mondo. Noi non siamo come il mondo. Viviamo nel mondo, siamo parte del mondo, ma noi non viviamo secondo il mondo. Paolo dirà: non conformatevi a questo mondo, ma siate trasformati nella vostra mente. E noi siamo la Chiesa del Dio vivente. Quando noi viviamo correttamente dinanzi a Dio, cosa succede? Manifestiamo che c'è un Dio vivente. Perché? Perché noi che eravamo peccatori, ora non viviamo più secondo quelle passioni, ma viviamo come in un modo completamente diverso. E non è merito nostro, ma è merito della trasformazione che il Dio vivente ha fatto in noi quando ci ha perdonato dai nostri peccati. Noi siamo l'assemblea del Dio vivente, noi siamo i redenti del Dio vivente, noi siamo coloro che sono stati liberati da Dio dalla nostra schiavitù al peccato attraverso la fede in Gesù Cristo. Questa è la Chiesa. Ecco perché quando uno condivide la sua testimonianza, quando non c'è Vangelo, non c'è vita. Perché il Vangelo dà vita. E una volta che il Vangelo ha dato vita, quella verità rimane proprio nel proprio cuore. E si comunica. E non solo si comunica, si vive, si manifesta. Dovunque siamo. Questo, possiamo dire, è un raduno spirituale. Questo è un raduno dove tu vieni per essere rafforzato nella fede e per continuare a vivere secondo il volere del Signore rivelato nella sua parola. Questo è lo scopo principale per cui noi ci raduniamo. Ci raduniamo per adorare il Signore, per edificarci e per proclamare il Vangelo agli altri. Ma quando veniamo qui in questo luogo, siamo qui proprio perché cosa? Perché cresciamo insieme sulla base di ciò che è scritto. Questo non è un semplice raduno, ma è un raduno formato da persone nate di nuovo che amano il Signore e che crescono secondo quello che è scritto e ubbidiscono al Signore. L'ubbidienza, Simone giovedì nell'incontro degli uomini ha sottolineato ripetutamente l'ubbidienza della Chiesa. Possiamo dire, è qualcosa che dovrebbe venire naturale quando noi approfondiamo la parola. La conoscenza della verità è conforme alla pietà, e la pietà si può solo esercitare se uno ubbidisce al Signore. L'amare i fratelli e l'amare il Signore, e possiamo dire, è vincolato al ubbidire al Signore. E quello che Paolo dice è che mentre noi ci esercitiamo a queste cose, noi metteremo in alto la verità, perché la Chiesa è colonna e sostegno della verità. È interessante, come abbiamo sottolineato la volta scorsa, e che in questo caso Paolo non sta sottolineando la fonte, ma sta sottolineando che noi siamo il sostegno della verità. Non che la verità, possiamo dire, dipende da noi, ma nel modo in cui noi mettiamo in pratica ciò che è scritto, nel modo in cui noi viviamo il Vangelo, dipendiamo dal Signore, questa verità verrà messa in alto, affinché chiunque ci veda possa dire: quella persona è diversa, ma non è diversa perché lui è diverso, è diverso perché qualche cosa è successo nella sua vita e io voglio conoscere quello che è successo. Ed ecco il Vangelo. Noi non siamo la fonte, ma siamo il sostegno. E come cita uno studioso, ogni chiesa locale ha il potere di sostenere e rafforzare la verità con la sua testimonianza di fede e con la sua vita dei suoi membri. Tutto è collegato. Noi viviamo in un determinato modo per quello che siamo. E chiediti in che modo noi stiamo mantenendo la verità in alto. Noi stiamo mantenendo la verità in alto, o la nostra vita sta, possiamo dire, abbassando lo standard del Vangelo? Sappiamo, la vita cristiana è una battaglia, non è facile, è un combattimento giorno dopo giorno, qualcosa che anche è stato sottolineato giovedì, è qualcosa di cui non è facile. Noi stiamo lottando non con le persone, stiamo lottando con i nostri propri cuori, stiamo lottando con noi stessi, affinché quando dobbiamo reagire in un modo che onora Cristo, noi non pecchiamo. La battaglia è nel nostro cuore, non è con le altre persone. Le altre persone provocheranno quella battaglia, ma pensate a Cristo, mai, non ha mai peccato. Lo hanno aggredito, lo hanno accusato ingiustamente, e lui è rimasto sempre integro dinanzi al Signore. Ecco il nostro esempio, ma anche possiamo vedere la nostra debolezza, perché tante volte cadiamo. Questa verità forse non è dove dovrebbe essere a causa della nostra testimonianza. Insieme al come vivere la Chiesa, come vive la Chiesa, insieme a come, a chi è la Chiesa, vediamo adesso in ultimo cosa crediamo come Chiesa. Versetto 6. Paolo dice: senza dubbio grande è il mistero della pietà. Il mistero della pietà è Gesù Cristo, perché poi Paolo dirà colui che è stato manifestato in carne e poi andrà avanti. E potremmo dire che Paolo sta citando quello che stiamo leggendo al versetto 16 per indicare a Timoteo che quello che produce quel tipo di vita nella Chiesa è proprio il Signore Gesù Cristo. E guarda, guardate bene, riguarda la sua vita, riguarda la sua opera e riguarda la sua gloria, manifestato in carne, giustificato nello spirito, apparso agli angeli, predicato fra le nazioni, creduto nel mondo, elevato in gloria. Tutto questo, possiamo dire, inizia da prima che Gesù era in cielo, l'Eterno Dio che si è manifestato in carne, si è, possiamo dire, incarnato, al fatto che lui finisce in cielo, è stato elevato in gloria, torna allo stesso posto da dove lui è uscito. E Paolo vuole sottolineare a Timoteo che cosa? Che questa è la verità che possiede la Chiesa, ma che allo stesso tempo questa è la verità che deve motivare la Chiesa a vivere come lui sta richiedendo. Il fatto che egli sia stato manifestato in carne parla della sua incarnazione e sottolinea la vera umanità di Gesù. Il fatto che lui sia stato giustificato nello Spirito sta parlando del fatto che è stato rivendicato delle sue affermazioni quando Dio lo risuscitò. Il fatto che sia apparso negli angeli sta parlando della sua vita, della sua opera sulla terra, al punto che fu così straordinaria che tutti l'hanno vista. Il fatto che lui è stato predicato fra le nazioni sta parlando del fatto che lui è il salvatore del mondo, che sia stato creduto nel mondo. Parla di questo Vangelo che possiamo dire è uscito o iniziato da centinaia di persone e che si è sparso per tutto il mondo. E infine il fatto che lui sia stato ricevuto in gloria si riferisce non solo al fatto della sua ascensione, ma pensate bene che lui salì, lui è stato ricevuto dove? In gloria, il che indica il carattere glorioso di Gesù Cristo. Pensate, questo era un canto, era un inno che la Chiesa nel primo secolo, almeno tutti gli studiosi sono concordi di che questo era un inno, non sono riuscito a capire da dove sostengono questo, ma tutti i commentaristi sostengono questo. Ma pensate, Paolo usa questo canto che è essenziale riguardo a chi è Gesù Cristo e lo presenta alla Chiesa affinché la Chiesa, sulla base di quella verità che loro cantavano, potessero avere la motivazione giusta per vivere come Paolo stava richiedendo. Pensate a questo. Sulla base di che cosa noi possiamo crescere come Chiesa? Non sulla base di ciò che noi solo possiamo fare, ma sulla base di ciò che noi conosciamo del Signore Gesù Cristo. Perché Lui è la motivazione affinché noi possiamo vivere una vita pia, affinché noi possiamo vivere una vita santa, affinché noi possiamo essere in grado di rafforzare altri fratelli. E allo stesso tempo altri fratelli che conoscono riguardo a Cristo possono rafforzare la nostra fede nel modo in cui ci incoraggiano a vivere secondo Cristo. Possiamo dire questa verità, versetto 16, è proprio la verità impiantata nel cuore di coloro che formano la Chiesa. Ed è la verità che rende possibile l'ubbidienza e la conformità al volere di Dio. Perciò chiediamoci, se una persona non si conforma a ciò che è scritto, forse non è per la sua volontà, è perché questa verità non è stata impiantata nel suo cuore. Non è stata impiantata che cosa? La risurrezione di Cristo, l'incarnazione di Cristo, l'opera di salvezza di Cristo. Non è stato impiantato il messaggio del Vangelo affinché lui o lei possa essere in grado di ubbidire, come Paolo dirà, l'ubbidienza della fede. E questo è quello che Paolo sta sottolineando. La motivazione, la chiave per una condotta pia e devota è conoscere la persona e l'opera di Cristo. Quanto conosciamo di Cristo? Quanto conosci di Cristo? Quanto ti adoperi quotidianamente per conoscere sempre un po' di più di Cristo? O quanto ti adoperi, possiamo dire anche settimanalmente, per conoscere un po' di più di Cristo? Perché come dirà Pietro, la sua potenza divina ci ha donato tutto ciò che riguarda la vita e la pietà. Noi abbiamo tutto, la vita e la pietà. Siamo in grado di vivere ciò che Paolo sta dicendo, la vita e la pietà, mediante la conoscenza di chi? Di Cristo. Perciò più conosciamo di Cristo, più saremo in grado di vivere in quel modo. E possiamo avere la stessa verità che ci ha salvato o che ci salva, è la stessa verità che ci santifica, è la stessa verità che ci motiva a vivere in un modo che innalza il Signore Gesù Cristo. Domanda per te, domanda per noi: tu conosci Gesù Cristo? Sembra scontato la domanda, ma la realtà è questo: è buono esaminarsi. Tu conosci Gesù Cristo? E questa verità riguardo a Gesù Cristo è qualcosa che santifica la tua vita. E non solo, la verità riguardo a Gesù Cristo è una verità che ti motiva, che ti porta a consacrarti sempre di più riguardo al tuo rapporto con Dio. Perché quando noi conosciamo cosa Cristo ha fatto, cosa succede nel credente? Desira sempre di più riguardo a Cristo. Tu rifletti su Cristo? La riflessione su Cristo ti porta a camminare secondo il volere di Cristo e ti porta anche a proclamarlo nel mondo che è intorno a te. E chiediti di nuovo: sei una persona che frequenta la Chiesa o sei una persona che forma la Chiesa? Perché, come abbiamo detto all'inizio, la Chiesa è formata da persone che ubbidiscono alla Scrittura e vivono secondo la Scrittura, perché riconoscono chi sono dinanzi al Signore e sono allo stesso tempo motivati da chi è Gesù Cristo e quello che ha fatto per loro, affinché loro possano vivere conforme al volere del Signore. Tu sei questa persona? Se una persona non lo è, possiamo dire non è un problema, possiamo dire. Perché? Perché una persona che non si ritrova in ciò che noi diciamo, in ciò che la Scrittura dice, possiamo dire è buono affinché possa riconoscere in quale posizione si trova dinanzi a Dio. Il credente vedrà questo e dirà: devo amare sempre di più, mi devo consacrare sempre di più al Signore, perché riconosco il mio coinvolgimento nella Chiesa, riconosco ciò che Cristo ha fatto per me, sono debitore nei suoi confronti e voglio darmi di più. Nel caso di una persona che non è nata di nuovo e non rientra in queste verità, ecco un buon motivo per riflettere sul Vangelo. Che potenza di Dio per la salvezza di chiunque, di chiunque. Come abbiamo detto all'inizio, né giudeo né greco, non c'è distinzione, di chiunque crede. Perciò questa è l'esortazione di Paolo alla Chiesa: la Chiesa del Dio vivente, considerare la sua vita, la sua identità e la verità che lo motiva. E concludiamo con 2 Corinzi capitolo 5 versetto 15, anzi versetto 14. Questo è il cuore del credente. L'amore di Cristo ci costringe, perché siamo giunti a questa conclusione: che uno solo morì per tutti, quindi tutti morirono, e che egli morì per tutti affinché quelli che vivono non vivano più per se stessi, ma per colui che è morto e risuscitato per loro. Preghiamo. Signore, vogliamo tanto ringraziarti ancora per la tua parola, per, Signore, la certezza che ci proviene da essa, nel modo in cui la tua Chiesa è, nel modo in cui la tua Chiesa deve vivere, nel modo in cui la Chiesa possiede questo tesoro, custodisce questo tesoro che è proprio tuo Figlio, Signore. Ti ringraziamo per averlo donato per i nostri peccati, ti ringraziamo per averlo dato, Signore, affinché noi potessimo essere salvati. Ti ringraziamo, Padre, perché Lui è il nostro cuore, Lui è la nostra motivazione. E tante volte, Signore, perdiamo proprio questo punto così fondamentale e centrale nella nostra vita. Signore, fai che Cristo possa crescere nella nostra comprensione di chi è Lui, nel nostro cuore, nel nostro amore per Lui. E preghiamo anche, Signore, per coloro che ancora non sono nati di nuovo e che non comprendono appieno Cristo, che Tu possa donare grazia affinché loro possano essere salvati ed essere, Signore, figli tuoi che ti adorano e ti ringraziano per ciò che hai fatto in Cristo. Che tu benedica tutti noi nel nome di Gesù. Amen.